Pagina 26. 3. Il naso di Arianna. Due giorni dopo, a conclusione del mio soggiorno nella capitale, pensai di andare al concerto di mezzogiorno che si tiene nella Cappella Paolina del Quirinale. Spesso, infatti, lo ascoltavamo su Rai, Radio 3, io e il nonno, quando pranzavamo insieme la domenica. Ancora una volta mi entusiasmava l'idea di poter vedere e ascoltare di persona qualcosa di cui avevamo sempre fatto esperienza via etere. In effetti, il contesto in cui mi trovavo e la raffinatezza del posto mi indussero ad abbandonarmi ancor di più alla musica rispetto a quando l'ascoltavo dalla radio. Facendomi cullare dalla melodia regolare e armonica, pensai a quanto fosse importante, a volte, lasciarsi trasportare dalle proprie sensazioni, assaporando il momento presente in tutta la sua pienezza, come fosse un calice di vino. Negli ultimi tempi avevo disprezzato la mia passione, l'arte, perché non redditizia. In fondo, però, assieme alla poesia, alla musica e alla bellezza, era essa che dava spessore alla vita, per quanto razionalmente non fosse utile o remunerativa. Così come un granello di sale dà sapore e gusto alle pietanze, un pelo di emozione è ciò che basta per dare colore alla vita. Mi trovavo ormai già da una settimana a Roma e per quanto mi piacesse la città, sentivo che era ora di imbarcarmi per nuove avventure. Come mi aveva suggerito il nonno, dovevo approfittare di quel viaggio per fare quante più scoperte ed esperienze possibile, senza limitarmi alle più popolari mete turistiche. Da qualche giorno avevo in mente quale sarebbe stata la mia prossima destinazione. Napoli. Desideravo farci un giro da quando avevo iniziato a seguire le spiegazioni di filosofia di Luciano De Crescenzo, i racconti del quale mi avevano sempre suscitato curiosità per il meridione. Avevo inoltre incontrato, nel bed and breakfast in cui alloggiavo, un ragazzo che, a dedurre dall'accento, proveniva sicuramente da quelle zone. Ci eravamo spesso incrociati nel corso della mia permanenza, ma non avevo mai avuto occasione di parlarci. Così, una mattina in cui lo trovai a fare colazione, decisi di prendere coraggio e rompere il ghiaccio, presentandomi e dicendogli che sarei andato a Napoli a breve. Il ragazzo, Ciro, mi accolse con la solita calorosità e giovialità tipica dei partenopei e mi disse che in realtà anche lui aveva la stessa intenzione, seppur ovviamente per motivi diversi. Aveva infatti trascorso un piacevole soggiorno a Roma e adesso sarebbe ritornato a casa dove lo aspettava la sua famiglia. Dopo aver chiacchierato un po', si offerse allora di darmi un passaggio. Gli sarebbe piaciuto avere compagnia durante il tragitto e avremmo potuto dividerci i soldi della benzina. Accettai senza esitare, visto che da subito Ciro si era mostrato simpatico e gentile. Anche a me, fra l'altro, andava l'idea di passare un po' di tempo con qualcuno, visto che finora avevo sempre girato per Roma in completa autonomia. Il ragazzo aggiunse però che durante il viaggio gli sarebbe piaciuto far tappa a Zagarolo, a una quarantina di chilometri da dove eravamo, per visitare un museo tanto grazioso quanto inusuale, interamente dedicato ai giocattoli. Incuriosito, gli chiesi il perché di un simile interesse e lui mi rispose, con il suo forte accento meridionale, che ne aveva sentito parlare alla radio e che gli sarebbe piaciuto farci un salto, visto che era appassionato di oggetti storici e antiquariato. Anche se non avevo previsto quella meta, di cui oltretutto non ero neanche a conoscenza, pensai che in fin dei conti andarci sarebbe stato carino. Chissà, magari avrei potuto mandare al nonno una foto di qualche vecchio giocattolo che andava in voga ai suoi tempi. Accettai allora di buon grado e pochi giorni dopo partimmo insieme con destinazione Zagarolo. Dopo essere stati in auto circa un'oretta a raccontarci episodi divertenti dell'uno e dell'altro, arrivammo finalmente a questo così particolare museo. All'interno rimasi incantato dallo scenario che mi si prospettava davanti. La stanza era stracolma di oggettini colorati di ogni sorta. Bambole, pupazzi e soldatini comparivano ovunque, quasi come personaggi di un mondo fatato. Gli scaffali erano poi pieni zeppi di trenini, trottole, macchinine, casette di legno e quant'altro potesse far divertire un bambino. Osservando meravigliato quel così vasto assortimento di giocattoli, mi sentivo come se fossi tornato piccolo e se stessi aspettando il regalo di Natale. Ricordavo ancora bene quei momenti, quando scartavo i pacchi colorati sotto l'albero, elettrizzato per quello che vi avrei trovato. I doni del nonno erano sempre stati quelli più aspettati e graditi, non solo perché mi portava qualcosa di insolito e originale, ma anche perché, a differenza degli altri adulti, passava ore a giocarci insieme a me. Per noi quello non era un momento di semplice svago, ma una condivisione di sogni, speranze, pensieri. Il nonno ascoltava sempre le mie fantasie ingenue da bambino e i miei desideri, li accoglieva e mi spronava a seguire le mie passioni, a impegnarmi per raggiungere ciò che volevo ottenere. Al contempo era solito inventarsi storie e favole intorno ai giochi che mettevamo in scena, trasmettendomi con esse le conoscenze e le riflessioni che aveva maturato nel corso della vita. Rimirando adesso quei balocchi del passato, mi immaginai i sorrisi dei loro piccoli proprietari nel vederli per la prima volta, il loro sguardo assorto nel capire come usarli e la loro ostinazione nel voler rimanere svegli a giocarci quando i genitori invece imponevano loro di andare a nanna. I giocattoli, pensai, erano davvero importanti per i bambini. Lungi dall'essere un semplice passatempo, essi si facevano depositari dei loro sogni e progetti per il futuro, facendo scaturire la loro creatività e il loro impegno. Era però fondamentale che, accanto ad essi, vi fosse anche qualcuno pronto a sostenerli, a credere in loro, dando corpo e speranza a quei sogni, anche se infantili e privi di logica. Così, quando io e Ciro ci apprestammo a uscire dal museo, rivolsi un'ultima occhiata alla stanza e pensai, sorridendo, a com'ero stato fortunato ad avere qualcuno che avesse creduto in me fin da quando ero piccino. Più tardi, in auto, dopo aver commentato la visita fatta a Zagarolo, Ciro mi chiese cosa mi spingesse a Napoli. Decisi di fidarmi di lui, come del resto avevo già fatto, e gli raccontai la verità. Avevo ricevuto in regalo dei soldi per viaggiare, con la condizione però che non mi limitassi alle mete turistiche più consuete, ma mi dessi l'occasione per sperimentarmi e mettermi in gioco. Napoli, gli spiegai, mi sembrava il luogo perfetto per fare questo. Ricca di spiagge splendide e paesaggi mozzafiato, essa annoverava alcuni dei più belli scorci d'Italia, ma al contempo celava in sé alcuni dei suoi angoli più bui. I testi scolastici e i libri che avevo letto, in primis quelli di Saviano, mi avevano offerto un assaggio delle sue profonde contraddizioni, delle sue problematiche, della lotta senza tempo e senza fine contro la camorra. In quel paese bellezza e criminalità si fondevano assieme in un connubio che pareva inscindibile, rendendo Napoli tanto affascinante quanto spaventosa. Paura e povertà crescevano in quella città tanto meravigliosa come frutti avvelenati in uno stupendo giardino. Ciro mi ascoltò attento, per poi però interrompermi ridendo. «Tu sei un poeta, amico mio. A Napoli c'è la malavita, sì, ma non è la terra degli orrori come pensi tu. Io e la mia famiglia siamo sempre stati bene. Mica siamo i personaggi di Gomorra, noi». Dandomi qualche pacca sulla spalla, mi chiese poi: «Ma dimmi, per stasera ce l'hai un posto dove mangiare?» Scossi la testa imbarazzato. «Come ti ho detto, il mio non è un viaggio organizzato». Non riuscii a finire la frase che Ciro esclamò a gran voce: «Ma vieni a casa mia, no? Mia mamma mi aveva detto che avrebbe cucinato la pasta con salsiccia e friarielli oggi. Ti piacerà, vedrai». Stavo per dirgli che era già stato fin troppo gentile e che non ce n'era bisogno, ma non feci neppure a tempo ad aprire bocca che il ragazzo prese il cellulare e digitò il numero di casa. Presto, dall'altro capo, si sentì la voce vivace e allegra di una donna. «Ciro, guagliò, quando arrivi? Oggi ci sono anche gli zii a cena con noi. Vogliono sapere com'è andata a Roma». Ciro rispose con altrettanta esuberanza che mancava circa un'oretta di viaggio e che portava con sé un giovane amico. Sentì incredulo la donna, che evidentemente doveva essere la mamma del mio nuovo compagno di avventure, esclamare contenta: «Ah, bene, abbiamo altri ospiti! Che gli piaccia la pastiera? L'ho già infornata, ma se vuole ci sono anche i babà che ha portato la zia!» Aggiunse poi: «Ma dimmi, Ciro, non è che questo Christian che hai detto c'ha anche un'amica da invitare? Sarebbe ora che mi portassi a casa una ragazza!» Ciro disse ridendo che ci sarei stato solo io e, terminata la chiamata, esclamò: «Vedrai che la pasta ti piacerà!» Ero letteralmente senza parole. Mia mamma non mi avrebbe mai lasciato portare a casa uno sconosciuto. Se volevo invitare qualcuno a cena, di solito faceva sempre mille domande e la dovevo avvertire almeno un giorno prima in modo che si organizzasse. Quando arrivammo a Napoli, rimasi stupito dalla trascuratezza degli edifici e delle case che si ergevano accanto alla strada e dalla spazzatura buttata a cumuli vicino alla carreggiata. Un'altra preoccupazione però premeva più urgente nella mia testa. «Ciro, ma io non ho portato niente. Non è che tua mamma si offenderà?» gli chiesi. Lui scoppiò a ridere ancora, come tante volte aveva fatto nel nostro tragitto, e mi rispose in modo quasi veemente: «Ma tu sei proprio scemo e tu dovresti portare scusa? Ce l'hai? Una pancia vuota? Quella basta!» Lo seguì quando, ancora inquieto, smontò dall'auto e si diresse verso una vecchia casa che evidentemente era il posto in cui abitava. Il ring del campanello fu seguito immediatamente dallo sbam della porta che si apriva e una signora rotondetta corse ad accoglierci con un sorriso smagliante. «Ah, Ciro, sei tornato e tu devi essere Christian!» Mi accompagnò dentro ancora sbigottito con una pacca sulla spalla, conducendomi quella che sembrava essere una gran festa di famiglia. Altri adulti ci vennero incontro salutandoci calorosi e due bambini che correvano si precipitarono da Ciro dicendo: «Ehi cugino, ci hai portato un regalo?» Al centro della stanza stava un tavolo, forse piccolo per tutte quelle persone, ma imbandito a regola d'arte. Vino e frutta erano disposti al centro di una sfilza di piatti fumanti. Non mi ero ancora ripreso dallo stupore quando iniziammo a mangiare. Rassicurato dalla gentilezza degli ospiti e allietato dalla bontà della pasta squisita, pian piano mi rilassai e iniziai a raccontare del mio viaggio ai curiosi napoletani che, fra un boccone e l'altro, mi riempivano di domande. «Ma scusa, Christian, se ti fermi a Napoli qualche giorno, perché non stai da noi? Un posto per dormire ce l'abbiamo, non è vero, Ciro?» esclamò la mamma del mio amico, come se per lei ospitare uno sconosciuto la notte fosse assolutamente normale. «Chissà che ti porti a conoscere qualche ragazza!» aggiunse poi facendo un buffetto amichevole al figlio. Questo rispose contento: «Ma sì, Christian, stai qua con me!» E per sancire la sua decisione, riempì i nostri bicchieri di vino e invitò tutti quanti a fare un brindisi. Si sentì un coro di voci gridare: «A Christian!» E così, incredulo, capì che avevo già trovato il mio alloggio. Dopo caffè e ammazza caffè con un buon limoncello, i parenti di Ciro iniziarono pian piano a salutare e a tornare a casa. Mi venne preparato un divano letto per dormire e, una volta lasciato solo, mi ci sdraiai stanco ma contento. Era davvero incredibile quante cose avessi fatto quel giorno. Ero partito da Roma senza ancora avere la benché minima idea di cosa avrei combinato a Napoli. E invece eccomi qui, a casa di un nuovo amico, con la pancia piena come un pascià. Il vino e il pasto pesante mi avevano indotto in uno stato di sonnolenza e torpore che presto mi avrebbero portato, come traghettatori esperti, nel mondo dei sogni. Prima di addormentarmi, però, decisi di leggere una pagina del diario del nonno. Come ogni volta, lo aprì a caso, scegliendo di affidarmi alla sorte, e mi capitò uno degli ultimi episodi. ho deciso di comprare un computer. È da poco che sono in commercio, ma tutti mi hanno assicurato sulla loro efficienza e utilità. E io, da professore innovativo quale sono, non posso permettermi di farmelo mancare. Sono letteralmente entusiasta del mio nuovo acquisto. In quella singola macchina posso far stare dentro un sacco di documenti, immagini, dati, molti di più di quelli che tengo in agenda. Se ogni file fosse una bottiglia, il mio computer sarebbe un'enorme cantina, vasta almeno quanto Prato della Valle. Per me che sono organizzato e solito preparare le cose in anticipo, questa novità della tecnologia capita a fagiolo. Oggi però mi sono accorto che il file in cui tenevo le verifiche che avevo preparato per i miei ragazzi qualche settimana fa è sparito. L'ho cercato ovunque nel computer, persino nelle cartelle non adibite alla scuola, salvo poi ricordarmi che probabilmente non avevo salvato i documenti. Non sono ancora abituato a questa tecnologia. Ha cominciato a venirmi l'ansia, perché la data prevista per il compito in classe è fra 2 giorni. Non avendo scelta, ho iniziato a ripensare alle domande da fare e a scriverle al PC, ma presto ho trovato difficoltà con l'impaginazione. Uffa! In quel momento è anche entrata Angela, che era passata in negozio a ritirarmi degli articoli che avevo ordinato. «Non sono ancora pronti, caro», mi ha detto, aumentando ancora di più il mio sconforto. Ho continuato a scrivere le domande per i miei studenti, imprecando a ogni difficoltà che incontravo con l'uso di questo nuovo computer. Ho perso la cognizione del tempo, ma alle 20 lo squillare del telefono ha distolto la mia attenzione. «Romeo, ma dove sei finito? La cena era alle 19:45», mi disse spazientita Cecilia, un'altra professoressa, dall'altro capo della cornetta. «Accipicchia!» Mi ero completamente dimenticato della cena con i miei colleghi. Dovevamo andare a mangiare polenta e seppie. Mi sono cambiato in fretta e furia, ho preso la macchina e sono partito in quarta per raggiungerli. Alla fine non sono arrivato troppo tardi, ma con la testa ancora non ero lì. Continuavo a preoccuparmi delle verifiche che non avevo ancora finito di scrivere. Prima di comprarmi un computer, avrei dovuto fare un corso per imparare a usarlo. I miei amici si sono accorti subito che avevo qualcosa che non andava e mi hanno chiesto preoccupati come mai fossi così corrucciato. Ma quando ho raccontato loro cos'era successo, mi è venuta soltanto più ansia. Ero talmente di cattivo umore che non mi sono neanche gustato la pietanza. Quando sono tornato a casa, però, ho trovato sul tavolo sia gli articoli che avevo ordinato al negozio che il pacco di verifiche pronte e impilate ordinatamente. «Ma com'è possibile?» ho chiesto a mia moglie incredulo. Angela, come se niente fosse, mi ha risposto che era venuto il commesso del negozio in persona a consegnare a casa i prodotti, che nel frattempo erano arrivati, poco dopo che io ero uscito. «Ma e le verifiche?» balbettai ancora incredulo. Angela ha riso di cuore. «Ho visto che eri così impegnato prima che ho pensato di darti una mano». Anche perché non serviva fare un documento per ogni alunno e riscrivere sempre tutte le domande. Ho semplicemente fatto 20 copie della verifica che hai preparato e voilà, ecco qua i tuoi compiti. Sono stato proprio uno stupido, ho pensato. Ero così in ansia che non mi sono neppure accorto di quanto semplice fosse la soluzione e mi sono anche rovinato la cena coi colleghi. Adesso purtroppo non posso tornare indietro nel tempo, ma penso che se avessi avuto un pelo di fiducia avrei potuto anticipare il buon esito dei miei problemi senza alcun rimpianto. Non avrei sprecato un invito, la compagnia degli altri docenti e il piatto di polenta e seppie. Spero che questa esperienza mi serva a capire che i problemi non hanno bisogno di ansie per essere risolti, ma di fiducia, perché... Anche se non dovesse esserci la soluzione, almeno questa fa sì che non si sprechino le occasioni che la vita offre. Eh già, pensai, a volte è proprio vero che bisogna fidarsi. Diversamente dal nonno, infatti, che quel giorno si era fatto prendere dall'ansia, io stavolta ero riuscito a gustarmi appieno la serata trascorsa in compagnia di Ciro e della sua famiglia. Nonostante le iniziali preoccupazioni e lo stupore per l'ospitalità tipica di Napoli, pian piano mi ero lasciato andare e avevo così potuto non solo assaporare una cena deliziosa, ma anche trovare nuovi amici e un posto in cui stare. Mi addormentai così, spensierato e soddisfatto, in quella casa che sentivo già anche un po' mia, nonostante fossi appena arrivato. La mattina seguente fui svegliato dal profumo inconfondibile del caffè e dal vocione della mamma di Ciro che ci chiamava. Dopo una lauta colazione ci apprestammo a iniziare quella che sarebbe stata la mia avventura a Napoli. Il mio amico si era offerto di farmi da guida e di trascinarmi in tutti i posti che conosceva. Nei giorni successivi, infatti, ebbi l'occasione di ammirare tutte le bellezze che quella città riservava ai suoi incantati visitatori. Ciro mi portò a vedere Spaccanapoli, il Teatro San Carlo e Palazzo Reale, i Campi Flegrei e il Museo Archeologico. Visitammo poi Napoli Sotterranea e il Museo di Capodimonte. Ci addentrammo anche in viuzze e quartieri malfamati, come quelli spagnoli, dove rimasi colpito dalla sporcizia e dalla confusione che vi regnavano, in contrasto con gli splendidi monumenti nei dintorni. Nel brusio quotidiano, infatti, si mescolavano le voci delle persone che si chiamavano urlando da una casa all'altra e il rumore dei carrettini colmi di frutta e di cibo, dai quali gli abitanti issavano la spesa per portarla ai piani più alti. Sembrava che il tempo si fosse fermato in quegli angoli di Napoli, che parevano scaturiti dalla penna di un fantasioso scrittore. Erano invece reali, parte integrante di quella città dove bellezza e squallore si incastravano assieme come tessere di un puzzle. Ciò che più mi piacque visitare, però, furono i castelli. In particolare, Ciro mi mostrò Castelnuovo, detto anche Maschio Angioino, Castel Sant'Elmo e Castel dell'Ovo, che esplorammo partecipando a una originale quanto divertente attività, la caccia al tesoro. Pensato appositamente per far conoscere il posto in modo più accattivante, questo gioco permetteva di scoprire leggende e misteri su Napoli attraverso la visita al castello e ai vecchi libri custoditi gelosamente nella biblioteca. Fu proprio dopo questa esperienza, che ci aveva portati a ridere e a divertirci come bambini, che io e Ciro decidemmo di fermarci a mangiare in una pizzeria che lui conosceva bene, vicino alla stazione ferroviaria. Rimasi basito ancora una volta dalle diverse abitudini caratteristiche del meridione. Nessuno aveva un proprio tavolo separato, ma tutti si sedevano dove trovavano un posto, senza curarsi se accanto a loro c'era già qualcun altro. Anche noi decidemmo di accomodarci vicino a una ragazza che mangiava da sola in un angolo. Con un cenno molto gentile ci fece segno di avvicinarci e ci guardò sorridendo, mentre, affamati come lupi, divoravamo la nostra margherita. Era incredibile, infatti, quanto fosse buona la più classica e semplice delle pizze che, preparata con la maestria e l'esperienza dei napoletani, non aveva niente da invidiare a piatti prelibati e sofisticati. Anzi, il pomodoro e la mozzarella erano così pieni di gusto e sapore da farmi pensare di non aver mai mangiato niente di così squisito nella mia vita. Ciro si mise a ridere vedendo la mia voracità e, diretto alla nostra compagna di tavolo, esclamò in modo divertito: «Sembra che il nostro modo di fare le pizze gli gusti assai!» La ragazza, che dall'aspetto sembrava sarda, sorrise gentile ancora una volta e mi chiese, in modo pacato, da dove venissi. Iniziai così, un'altra volta, a raccontare brevemente del mio viaggio, incoraggiato da Ciro che, con la sua tipica giovialità ed esuberanza, mi interrompeva continuamente aggiungendo dettagli o facendo qualche battuta. La giovane, che nel frattempo disse di chiamarsi Arianna, mi ascoltava interessata e attenta. La vidi farsi più curiosa quando, in particolare, mi soffermai a parlare della mia esperienza di servizio presso la comunità di Sant'Egidio. «Anch'io sono una volontaria», esordì quando finì il mio racconto, e sono venuta qui a Napoli proprio per dare una mano nei quartieri disagiati della città. In effetti ho appena terminato la mia esperienza come clown con i bambini di strada. Io e Ciro, stupefatti, le chiedemmo incuriositi di dirci qualcosa in più. Arianna allora cominciò a descrivere i mesi passati nel posto. Quando sono arrivata a Napoli, la città era caotica e trafficata. Mi sono fermata a prendere una pizza in un posto, ma ho dovuto fare addirittura un'ora di fila. Fra l'altro sono dovuta andare a prendere il caffè nel bar accanto, perché in quel locale non potevano offrirlo per non farsi concorrenza l'uno con l'altro. Per dirla con le loro parole, non si poteva, tra virgolette, levare economia al vicino. Mi sono poi spostata a Castel Volturno, un piccolo paese non lontano da qui dove avrei svolto il mio servizio di volontariato. Ricordo ancora che al mio arrivo non mi pareva nemmeno di essere in Italia, tanto era inquietante il posto. C'era sporcizia ovunque e in strada si vedevano solo persone di colore. I preti comboniani che mi hanno ospitata mi hanno offerto di dormire in una capannina in giardino, una di quelle dove ripongono gli attrezzi per coltivare la terra, raccomandandomi di essere attenta e prudente. Non è certo stato un alloggio di lusso il mio, diciamo, ma mi sono presto rincuorata facendo la volontaria. Ogni giorno andavo con gli altri compagni, diventati ben presto amici, a cantare, ballare e organizzare giochi per i bimbi in strada. C'erano anche uno psicologo e degli educatori che preparavano delle attività didattiche per loro. La povertà e la miseria in cui vivono questi piccoli è sconvolgente, ma il rapporto che si riesce a instaurare è bellissimo e appagante. Cercano continuamente attenzione, coccole e contatto fisico. Hanno proprio bisogno di amore. Ne ricordo uno in particolare, che si chiamava Ciro, proprio come te, fece una pausa guardando il mio amico. Diceva che suo papà era in prigione, mentre la mamma agli arresti domiciliari. Mi ha chiesto con innocenza se potevamo andare a rubare qualcosa assieme e io ho dovuto cercare le parole giuste per fargli capire che no, non l'avremmo fatto, perché è una cosa sbagliata e ingiusta. Da quel giorno Ciro si è legato molto a me e mi seguiva ovunque. Mi sono davvero divertita tanto con lui e con gli altri bambini. Mentre parlava, vidi che ad Arianna erano venuti gli occhi un po' lucidi. Quell'esperienza doveva averla veramente toccata nel profondo. Commosso, gli chiesi cosa l'avesse colpita di più in quei mesi trascorsi come volontaria. Guardandomi, mi rispose che ricordava un uomo con il quale aveva stretto una forte amicizia. Il giorno in cui mi si è avvicinato, mi sono quasi spaventata. Perché era grande e grosso e aveva un'espressione corrucciata, quasi cattiva. Invece era una persona onesta, padre di due figli e con una bellissima moglie. Aveva 45 anni e cercava un lavoro. Quando gli ho detto che ero un clown, mi ha confidato che anche lui una volta faceva le bolle giganti per strada per far divertire i bambini, ma che aveva pian piano perso energie e speranze fino a smettere. Intenerita, gli ho proposto di riprovarci assieme a me. Così un giorno abbiamo allestito uno spettacolo in strada. Io facevo il pagliaccio e lui le sue bolle giganti. Ci siamo perfino dati dei nomi d'arte. Io ero Caramella e lui si faceva chiamare Sbrodolo. Ci siamo davvero divertiti tantissimo. La gente e i bambini si sono scatenati e hanno iniziato a ridere e ad applaudire, mentre gli altri volontari bloccavano le strade e preparavano panini per tutti. Nonostante l'evidente disagio, nonostante le continue minacce, nonostante il degrado, siamo riusciti a rendere quel momento magico e indimenticabile, infischiandocene di tutto. Quell'uomo, Mimmo, ha davvero contribuito a rendere questo progetto ancora più speciale e non lo dimenticherò mai. Stupiti ed emozionati, io e Ciro ci complimentammo con lei per il suo coraggio e la sua testardaggine nel voler offrire un aiuto, un sorriso, un piccolo gesto a quei bambini che ne avevano così bisogno. Pensai che Arianna era riuscita a dare un pelo di fiducia e anche di allegria a quei piccoli. Aveva creduto in loro nonostante le condizioni pessime in cui vivevano, così come aveva creduto in Mimmo, senza fermarsi all'apparenza e senza farsi intimorire dalla sua aria minacciosa. La sua fiducia e la sua determinazione l'avevano portata ad affrontare tante difficoltà e a non tirarsi indietro di fronte ai problemi, regalando così un'opportunità meravigliosa di gioco sia a quei bambini che a lei stessa, la quale evidentemente aveva imparato molto da quell'esperienza. Arianna sorrise ai nostri complimenti con modestia, per poi continuare, quasi divertita, a raccontare altri aneddoti di cui era stata protagonista in quel periodo. Una mattina, mentre mi recavo ai soliti campetti per i bimbi, sono entrata in un bar e ho offerto la colazione ai miei compagni di progetto. Una volta davanti alla cassa, ho fatto cenno con le dita di voler saldare il conto e il povero proprietario è corso dietro la porta di servizio per poi tornarsene con una busta chiusa. Senza capire, gli ho chiesto cosa fosse. Con un sussurro il barista mi ha risposto spaventato che erano i soldi. Basita ho capito che mi aveva scambiata per una persona che va a riscuotere il pizzo. Gli ho spiegato che intendevo solo pagare il conto e sono uscita dal bar quasi sconvolta dal fatto e un po' ridendo inconscientemente. «Ma dai!» la interruppe Ciro. «Tu una che va a riscuotere il pizzo?» Non ti ci vedrei proprio con quel faccino carino da angioletto a fare una cosa del genere. Arianna scoppiò a ridere, mentre io, sorridendo tra me e me, tirai di nascosto una gomitata a Ciro, avendo capito che forse la ragazza doveva un po' piacergli. Pensai divertito che sua mamma sarebbe stata fiera di me se avesse saputo che effettivamente gli avevo fatto conoscere qualcuno. La giovane, che ormai doveva averci presi in simpatia, continuò a raccontare. Un'altra volta dovevo andare all'aeroporto a salutare alcuni volontari che partivano. Un uomo con i capelli bianchi e la barbetta mi ha avvicinata e mi ha chiesto se per caso mi servisse un passaggio. «Sto portando un'americana», mi ha detto. «Potete dividervi la corsa, io ci guadagno e voi risparmiate». Dopo aver parlato un attimo con la donna, ho accettato e sono salita sull'auto. È andato tutto bene, anzi l'autista era particolarmente loquace e ci ha raccontato delle sue fatiche per vivere. «E così ti sei fatta il tuo primo viaggio su un taxi abusivo», ha commentato ridendo Ciro. Commosso dall'esperienza di Arianna, decisi di proporre a lei e al mio compagno di leggere insieme un episodio del diario del nonno. Dissi infatti: «Il tuo racconto mi ha colpito davvero tanto, Arianna. Ti ringrazio per essere stata così sincera e disponibile con noi, che in fondo conosci appena, e di aver dato voce ai tuoi pensieri e alle tue emozioni. Anch'io, se volete, ho qualcosa da condividere. Mio nonno, prima di partire, mi ha regalato un piccolo libricino in cui annotava le sue riflessioni quando era più giovane. Queste pagine sono diventate un po' il mio compagno di viaggio. Mi piace leggerle per poter trovare nuovi spunti e idee, oltre che per conoscere meglio mio nonno, incontrandolo in modo diverso. Se vi fa piacere, potremmo leggere qualcosa assieme, per poi scambiarci le nostre opinioni». Gli altri, come mi aspettavo, annuirono con curiosità e sincero interesse, anche se Ciro non si fece mancare una delle sue solite battute. «Come sei tenerone, Christian!» esclamò infatti per schernirmi facendomi l'occhiolino. Arianna invece commentò con i suoi modi pacati: «Qui a Napoli me ne succedono davvero delle belle. I ragazzi che incontro di solito parlano sempre di calcio, di feste o al massimo di studio o lavoro. Non ho mai incontrato nessuno che raccontasse qualcosa della sua famiglia». Incoraggiato dal loro entusiasmo, aprì come al solito il diario in un punto a caso e iniziai a leggere ad alta voce. «L'anno scorso i miei amici mi hanno regalato una Vespa usata, rossa, 150 di cilindrata. Nonostante sia un grande appassionato di moto, non l'ho ancora usata, perché l'inverno non è la stagione ideale per farci qualche giro. Adesso che è primavera, però, è venuto il momento giusto per tirarla fuori dal garage. Tuttavia, a causa della mia solita sbadataggine, non trovo più il libretto di circolazione e devo andare a fare denuncia di smarrimento. Fra l'altro, mi sono anche accorto che la carta d'identità è scaduta e che quindi bisogna rifarla. Sono andato allora a fare la fototessera per il nuovo documento. Pensavo di far tutto in un battibaleno. Invece ho dovuto chiedere al fotografo di scattare più volte. Le foto non mi piacevano per niente. Solo alla quarta volta mi sono rassegnato all'idea che il problema non era la macchinetta fotografica, ma il mio aspetto. La fronte larga e spaziosa è ancora più evidente adesso che ho perso qualche capello sulle tempie. Gli occhi sono piccoli e il naso aquilino è sempre stato un mio grande difetto. Non c'è niente da fare. Non sono bello. Questo è il punto. Vorrei tanto poter avere una chioma più folta, un sorriso smagliante, un naso più piccolo, proprio come gli attori che si vedono in TV. Riflettendo, ho pensato che questo mio dispiacere nel guardarmi allo specchio o il fatto di non riconoscermi nelle foto deriva dal mio modo di giudicare il bello e il brutto. Come mai vedo belli i tratti dei personaggi famosi e i miei invece no? A volte ci si convince che alcune cose siano belle anche se le hanno in pochi e che altre siano brutte anche se le hanno in molti. Quando poi, fatta la carta d'identità, sono andato dai carabinieri per fare denuncia di smarrimento, il giovane che mi ha fatto accomodare ha commentato in modo scherzoso: «Buongiorno, avrei preferito che fosse una ragazza, visto che oggi si sono presentati solo uomini. Sa, anche l'occhio vuole la sua parte». Sono scoppiato a ridere, pensando che il nostro occhio vuole delle cose veramente assurde. Vorrebbe che io fossi un altro, qualcuno di diverso da me, al punto da stravolgere la mia identità non tanto in quella di un bell'attore, ma addirittura di una donna. Fatta la denuncia di smarrimento, ho capito di aver smarrito anche qualcos'altro, cioè la strada che unisce l'occhio al cuore passando per un'intelligenza libera. Una volta infatti si diceva che non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. Quel piacere ha le telecamere nel cuore, non nelle mode e nelle pagine illustrate delle riviste o degli schermi televisivi. Adesso, a casa, riguardo la mia carta d'identità e penso che quell'uomo nella foto sono io e che è me stesso che devo amare. Anche ripetendomi questo, non mi vedo più bello come per magia, ma penso che in fondo il segreto sia giudicare con il cuore e non con gli occhi. Forse è meglio lasciare qui la carta d'identità e fare un giro sulla mia Vespa. «Davvero profondo il nonnino!» esclamò subito Ciro, mentre Arianna annuiva sorpresa. «Concordo con lui. Mica dobbiamo essere tutti modelli. Fra l'altro, secondo me, alcuni non sono per niente carini. Sono così depilati che neanche sembrano uomini». Arianna scoppiò a ridere, divertita. «Comunque», proseguì Ciro facendosi serio, «quello che dice tuo nonno mi ricorda tanto una poesia che ho letto da qualche parte. Vediamo, dovrei averla salvata sul cellulare». Così, dopo qualche minuto di ricerca fra i vari contenuti del suo smartphone, il ragazzo iniziò a leggere con il suo forte accento napoletano. «Bellezza non sono i capelli lunghi, le gambe magre, la pelle abbronzata e i denti perfetti. Fidatevi di me. Bellezza è il viso di chi ha pianto e ora sorride. Bellezza è la cicatrice sul ginocchio fin da quando sei caduta da bambina. Bellezza sono le occhiaie quando l'amore non ti fa dormire. Bellezza è l'espressione sulla faccia quando suona la sveglia la mattina. È il trucco colato quando esci dalla doccia. È la risata quando fai una battuta che capisci solo tu. Bellezza è incrociare il suo sguardo e smettere di capire. Bellezza è il tuo sguardo quando vedi lui e quando piangi per le tue paranoie. Bellezza sono le rughe segnate dal tempo. Bellezza è tutto quello che proviamo dentro e si manifesta al di fuori. Bellezza sono i segni che la tua vita ci lascia addosso, i pugni e le carezze che i ricordi ci lasciano. Bellezza è lasciarsi vivere. Arianna applaudì commossa, mentre io commentai scherzando. «Ehi, Ciro, da te questa non me l'aspettavo. Sei il nuovo Leopardi di Napoli?» Il mio amico si difese ridendo. «Ma no, scemo, questa è di Emma Watson, quella che ha fatto Hermione in Harry Potter. Tu, secondo me, però, la usi per fare il farfarrone con le ragazze», lo presi in giro meritandomi una gomitata sotto il tavolo. Stavo per ribadire con una più forte quando Arianna iniziò a parlare. A me invece fa venire in mente ancora una volta la mia esperienza come clown. Penso che anche a tuo nonno sarebbe piaciuto fare il pagliaccio. È di certo una persona colta e di spessore, però mi sembra anche capace di umorismo. Mettersi un naso rosso è un modo per prendersi in giro, per trasformare il proprio viso enfatizzando i difetti e le imperfezioni, trasformandosi quasi in un caricatura di se stesso. Sono proprio quelli, però, il segreto del divertimento. Fare smorfie ed espressioni buffe suscita ilarità e allegria in chiunque, fa sganasciare i bambini e strappare un sorriso ai genitori. I difetti, insomma, si trasformano come per magia in pregi, perché portano ancora più gioia e contentezza. All'inizio, quando mi travestivo da clown, mi accorgevo di non essere poi così bella con quel grosso naso rosso e il viso dipinto, ma poi ho capito che era proprio quello il modo giusto per far ridere gli altri e l'imbarazzo ha lasciato il posto alla soddisfazione e all'orgoglio per ciò che sapevo fare. Non serviva che mi truccassi o mettessi dei vestiti alla moda per essere apprezzata dagli altri, anzi, erano proprio quei piccoli particolari che avrei nascosto con il make-up quelli che più piacevano alla gente. A volte, anziché giudicarci, dovremmo pensare alle nostre caratteristiche in modo diverso, prenderle con ironia e diventare più indulgenti con noi stessi, perché in fondo andiamo bene così come siamo. Arianna aveva proprio ragione, pensai, ascoltando stupito le sue parole. Era davvero sorprendente come avessi conosciuto, quasi per caso, persone con le quali mi sentivo così in sintonia, nonostante fossero molto diversi l'uno dall'altro, sia Ciro che Arianna erano sempre gentili, disponibili e simpatici. Li conoscevo appena, ma con loro il tempo volava e riuscivo a divertirmi pur parlando di temi seri e profondi. La serata passò così fra una chiacchiera e l'altra. Decidemmo di concederci un caffè insieme prima di tornare a casa in un bar lì vicino e ne approfittai per chiedere loro della tradizione del caffè sospeso, di cui avevo letto nei libri di Luciano De Crescenzo. Ciro confermò che era una pratica piuttosto comune a Napoli e che adesso qualcuno stava anche iniziando a proporre la pizza sospesa. Come con il caffè, si trattava di lasciare la pizza pagata per qualcun altro. I pochi pizzaioli che avevano iniziato a sostenere questa iniziativa si incaricavano personalmente di consegnarla a qualcuno che avesse bisogno di un pasto. Sorpreso, decisi allora che quando sarebbe giunto il momento di uscire dal bar avrei rubato uno spicciolo al gruzzolo datomi dal nonno per lasciare anch'io un caffè sospeso, lieto di fronte all'idea che qualcuno sarebbe stato grato del mio gesto. Stavamo parlando proprio di questo quando Ciro mi chiese cosa avrei voluto fare d'indomani, visto che il suo periodo di ferie era terminato e che era arrivato il momento per lui di tornare al lavoro. «Ma», risposi, incerto sul da farsi, «in realtà pensavo di concludere qui la mia avventura a Napoli. Grazie a te sono stato in un sacco di posti, famosi e non, e posso davvero dire di essermi immerso nell'atmosfera e nella cultura partenopea». «Dove andrai?» mi interruppe Arianna curiosa. «In realtà non lo so, non l'ho ancora deciso», spiegai imbarazzato. «Sinceramente mi sto concedendo un viaggio un po' allo sbaraglio, senza tempo e senza spazio. Non ho programmato nulla per godermi al massimo il momento presente, l'esperienza, come mi ha suggerito di fare il nonno. Mi lascio trasportare da ciò che avviene, pensando che tutto scorre, come dice quel monito di Eraclito, Pantarei, che De Crescenzo cita più volte. Pensavo di scegliere domani in mattinata dove dirigermi». La ragazza allora mi propose con entusiasmo: «Potresti venire con me? Domani parto anch'io. Vado in Puglia, nel Gargano, a concedermi una sorta di vacanza». In realtà non è proprio quello che si dice un tipico soggiorno relax. Si tratta di un campeggio olistico dove sono offerti vari servizi e momenti di condivisione come yoga e altre attività. Io partecipo gratuitamente perché offro servizio come animatrice. Farò la clown per intrattenere i bambini e mi diletterò con qualche esercizio di giocoleria. Chissà, visto che tu sai dipingere, magari potresti fare quello. Mi hai raccontato di quella volta con cui hai conquistato le persone alla mensa di Sant'Egidio con le tue caricature. Sarebbe bellissimo che potessi rifarlo. Incredulo, decisi di accettare senza nemmeno esitare. Avevo imparato con Ciro che valeva la pena fidarsi delle proprie sensazioni e Arianna mi era piaciuta subito, con i suoi modi gentili e la sua dedizione verso gli altri. Non ero mai stato in un campeggio olistico, ma avevo promesso al nonno che mi sarei concesso esperienze nuove e diverse dal solito. Quella era un'occasione che non potevo farmi mancare. In più avrei potuto mettere a frutto le mie capacità e dare valore alla mia arte, come desideravo fin da prima di iniziare questo viaggio. Decidemmo perciò, di fronte a un Ciro che ci guardava con gli occhi sgranati, di darci appuntamento l'indomani alla stazione degli autobus. Una volta tornati a casa, il mio amico commentò invidioso: «Tu sì che ci sai fare con le ragazze, ti ha appena conosciuto e già ti invita in vacanza con lei». Gli spiegai sorridendo che non intendevo far colpo su Arianna e che per il momento non cercavo una relazione, ma semplicemente di stringere delle amicizie e imbarcarmi in nuove avventure come avevo fatto con lui. Gli promisi che saremmo rimasti in contatto e che gli avrei mandato le foto dei posti che avrei visitato. Chissà, magari un giorno avremmo potuto organizzare una riunione insieme ad Arianna. L'idea fu confermata il giorno dopo da lei stessa, che prima di salire insieme a me sull'autobus che ci avrebbe condotti in Puglia, salutò Ciro con un abbraccio e gli assicurò che sarebbe tornata a trovarlo.